Terzo, fai l'audio della prima lezione. Quindi, qual è lo scopo dell'educazione se ci poniamo in questa prospettiva ecologica? Ci sono vari modi di definire qual è lo scopo. Uno che, termine che si usa è quello di empowering, cioè di mettere in grado le persone. Altri termini che sono similari e che si differenziano per la teoria all'interno della quale sono inquadrate potrebbero essere quella di capacitazione, ad esempio, che è un termine che probabilmente o auspicabilmente avete affrontato, ad esempio, parlando di Martha Nussbaum, che è una filosofa che ha cercato di promuovere questa concezione, cioè che l'obiettivo delle relazioni educative, appunto, è quella di mettere in grado delle persone di agire e di realizzare degli obiettivi che per ciascuna di queste persone sono significativi. Il concetto di empowering o il concetto di capacitazione o il concetto di apprendimento inteso in questa prospettiva ecologica è molto importante perché significa che l'educazione non è tanto la trasmissione di valori, non è tanto la capacità di una società o di una cultura di modellare la mente delle persone, ma è quella di rendere le persone in grado di realizzare dei propri obiettivi, ovviamente nel rispetto degli obiettivi delle altre persone. Un autore di riferimento molto lontano, ma non per questo meno importante e meno significativo nella riflessione educativa, è John Dewey. Secondo John Dewey, tutto lo scopo dell'educazione è la crescita e dal suo punto di vista proprio la crescita continua. Un processo che non ha mai fine. Implicitamente, pur lavorando all'inizio degli anni del XX secolo, ha anticipato delle concezioni come lo sviluppo nell'arco di vita. L'idea di empowering e di capacitazione è un'idea democratica. Quindi una società che volesse imporre le proprie idee, imporre una singola ideologia nella coscienza delle persone, in realtà, da questo punto di vista, non sta educando. Una società totalitaria sta cancellando il processo educativo. Una società democratica è una società che sviluppa l'empowering. Questo perché? Perché riconosce individualità e singolarità di ogni persona. Ogni persona ha caratteristiche proprie e differisce per risorse personali, risorse familiari, risorse sociali, culturali, per motivazioni, per la sua propria storia personale in cui costruisce la propria identità in relazione agli eventi talvolta traumatici della propria vita, e ognuna di queste persone ha il diritto di realizzare il proprio benessere, ovviamente appunto nel rispetto delle capacità degli altri di realizzare il proprio progetto di vita. Quindi la prevaricazione non è in realtà un vero empowering, perché non è un empowering distribuito, cioè un empowering è una capacità di agire soltanto per pochi a scapito di molti. L'educatore, l'educatrice, sono quelle persone che lavorano per rendere la persona capace di scegliere e organizzare e poi realizzare quelle attività che ritiene utili o significative nel suo contesto. Quindi non c'è una modalità assoluta di benessere, non c'è una utilità universale che si impone su tutte le persone, ma appunto in una ottica pluralista le persone devono essere in grado di non solo poter scegliere, ma poter organizzare e attuare le attività che considerano utili. L'educazione è proprio quel modello che aiuta le persone ad organizzarsi e a realizzare quelle attività. Quindi mettere in grado è un po' lo scopo dell'educazione. Significa intervenire per facilitare, guidare, allenare, educare, incoraggiare la capacità di realizzare, portare a termine quelle attività. Quindi, quali sono almeno alcune delle competenze che ci aspettiamo dalle educatrici, dagli educatori per promuovere lo sviluppo della persona così come lo abbiamo definito? Quindi significa appunto progettare delle attività, delle pratiche che promuovano l'autonomia, l'empowerment e il benessere di ogni singola persona. L'autonomia intesa come la capacità di sapersi orientare in un ambiente, ma non solo l'ambiente vicino. L'autonomia è l'acquisizione di capacità che permettono alla persona di scoprire nuove situazioni, nuovi ambienti senza essere travolte dal caos di informazioni che non sanno organizzare o senza essere capaci di superare gli ostacoli che inevitabilmente incontrano in una nuova attività. Dal punto di vista del concetto di progettazione, non esiste una progettazione senza analisi del contesto e da qui nasce la necessità di acquisire delle competenze metodologiche che sono una parte essenziale di questo corso. La progettazione non è soltanto una grande idea che nasce nella mente delle persone, è una elaborazione che nasce dalla capacità di avere una adeguata analisi del contesto, una riflessione del contesto, una riflessione delle risorse e degli ostacoli che sono a disposizione e che appunto ostacolano le persone, e per cercare di trovare delle vie d'uscita, cioè di deliberare cosa facciamo in una situazione che appunto ha degli ostacoli, quali sono le risorse che ci permettono di modificare l'ostacolo, scavalcare l'ostacolo, aggirare l'ostacolo. Quindi la progettazione cerca di cambiare alcune condizioni ambientali e tra le condizioni ambientali io metterei anche le interazioni tra le persone. Il modo con cui gli esseri umani e soprattutto gli educatori, che siano i genitori, che siano gli insegnanti, che siano gli educatori, che siano degli allenatori, gli sportivi, il modo con cui loro fanno le domande può avere un impatto su ciò che una persona mette a fuoco, considera importante, su cui riflette e su cui appunto ottiene anche delle informazioni che sono utili. Però appunto ci sono delle interazioni puramente procedurali che insegnano alle persone a riflettere, a mettere a fuoco soltanto le singole azioni. Ci sono delle domande, ci sono delle interazioni educative che aiutano la persona anche a riflettere su se stessa, a imparare l'autoregolazione, a imparare come orientarsi nell'ambiente e anche come orientarsi in un ambiente nuovo oppure trasformato. Quindi, tra le varie competenze delle educatrici e degli educatori, è anche un'analisi di ciò che una persona sa fare, di come una persona può apprendere in maniera tale da poter essere messa in grado di perseguire il proprio benessere, un'analisi delle situazioni, cioè le risorse esterne e gli ostacoli e i vincoli dell'ambiente sono le capacità di progettazione e sono le capacità di documentazione, cioè di un report, un resoconto basato sulla metodologia di osservazione, di ascolto e di scrittura che permettono l'analisi collaborativa e ulteriore progettazione e ulteriore cambiamento. Quindi, sesta slide, lo schema più semplice che mi è venuto in mente di tutto questo discorso sostanzialmente quello che per raggiungere l'empowerment della persona è necessario un sistema di mediazione nella relazione tra educatrice con i suoi modelli culturali, le sue competenze professionali, per modelli culturali intendiamo la sua idea di persona, la sua idea di educazione, quali sono le caratteristiche e come si leggono le caratteristiche psicologiche dell'altro, che cosa significa sviluppare, quali sono i modi migliori per educare, quali sono i contesti dell'educazione, la persona con la sua storia biopsico-socio-culturale, quindi con tutta questa stratificazione di apprendimenti a partire proprio dal proprio schema corporeo, alla propria psicologia e agli apprendimenti sociali diversi, precedenti a quelli della relazione educativa, che appunto non sono delle interazioni e delle relazioni spontanee, puramente empatiche, puramente psichiche, ma sono mediate dalla istituzione educativa, con i suoi strumenti, le sue norme, i suoi modelli professionali, e attraverso il dialogo e i contesti dell'ambiente educativo. Quindi il rapporto tra educatrice e persona non è un rapporto puramente di menti in isolamento, ma è un rapporto mediato da linguaggi, strumenti e un diverso tipo di risorse di varia natura. Ma la gestione di questa relazione di mediazione è assolutamente fondamentale se noi vogliamo supportare questa persona a raggiungere la propria capacità di azione e il proprio raggiungimento del benessere. In sintesi, questa è la slide 7, la sintesi delle due parole chiave del nostro corso sono progettare ambienti che favoriscono la partecipazione di una persona alle pratiche sociali, in modo che padroneggino gli strumenti materiali e simbolici e favoriscono il loro contributo alla vita della comunità. Quindi la progettazione è progettazione di contesti, di ambienti, di strumenti materiali e simbolici e l'osservazione attenta delle condizioni ambientali, il riconoscimento di vincoli che possono essere modificati dal progetto e una costante documentazione del processo di sviluppo e di partecipazione della persona. La documentazione può essere narrativa, cioè basata su una ricerca qualitativa, vedremo che cosa significa questo termine, e strutturale, cioè basata su degli strumenti di tipo quantitativo. Il libro di Coggi e Ricciardi presenta alcuni di questi strumenti, io ne presenterò altri, ma tutti questi indicano, ci rifletteremo, indicano appunto come la documentazione è un processo molto molto articolato. Spazi, routines, strumenti, artefatti possono essere l'oggetto della progettazione, possono essere riconfigurati per un adattamento dinamico alle diverse situazioni educative, tutte in grado di favorire l'empowerment della persona. Fine del terzo file audio della prima lezione.